Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Buona domenica, cari amici radioascoltatori, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS, ormai lo sapete, per poter interagire con noi dovete fare il 335 12 43 722 SMS o WhatsApp, ma anche la mail RVI che sta per Radio Vatican Italia, @spc.va. E noi salutiamo chi ci ha accompagnato in questo mese, l'ultima puntata di questa serie per Don Salvatore Giuliano, docente di teologia dei sacramenti e parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli, che ringrazio per questo impegno e sicuramente lo ritroveremo in altre serie di Pop Theology. Benvenuto e grazie per essere con noi.
È stata una gioia, buongiorno Federico, buona domenica a tutti i radioascoltatori.
Ecco, sono contento, Don Salvatore, perché ci hai accompagnato in questo percorso, ma ti ritroveremo in altre puntate sicuramente. Senti, Don Salvatore, abbiamo pensato di parlare in questa puntata di chiudere con l'anno liturgico. Ecco, oggi si chiude l'anno liturgico e se ne apre un altro. Io ti chiederei di spiegare che cos'è l'anno liturgico, perché è strutturato in questo modo. Molte persone, compreso me, effettivamente non sappiamo per quale motivo si è strutturato in questo modo, che senso abbia. Ecco, è interessante parlare anche di questo, si fa poco e si spiega poco. Prego.
Sì, è un tema bello e attuale, anche perché si conclude con oggi l'anno liturgico, l'anno della preghiera, l'anno della Chiesa, che non coincide, come sappiamo, con l'anno civile, che si conclude con il 31 dicembre, apre il 1 gennaio. Invece l'anno liturgico, l'anno della Chiesa, si conclude con la celebrazione della Domenica di Cristo Re, che abbiamo appunto celebrato domenica scorsa, e si riapre il nuovo ciclo liturgico con la prima Domenica d'Avvento. E l'anno liturgico è inteso all'interno della pedagogia ecclesiale come l'anno della santificazione dei fedeli. E la liturgia è una partecipazione all'opera di santificazione che Dio vive nella storia, perché Lui entra nella storia, entra nel tempo. Il principio fondamentale è questo: Dio si rivela attraverso la storia, Dio si rivela attraverso il tempo, entra nel tempo e parla di se stesso, e nell'incontro con Lui, Lui ci dona la salvezza, perché questa salvezza non è stata donata al di là della storia, al di là del tempo, ma è stata donata proprio nel tempo. Ecco perché il tempo diventa lo spazio fondamentale per la santificazione dei fedeli. La Chiesa celebra il tempo liturgico, il tempo che si evolve e passa da un periodo a un altro, come la possibilità, l'occasione di raccontare tutta l'opera salvifica di Dio che in Cristo si è rivelato pienamente. Ecco perché l'anno liturgico diventa una vera e propria teofania di Dio. La teofania è la manifestazione del Signore, e la liturgia è lo spazio per eccellenza per santificare Dio e per incontrarlo. Sappiamo che il termine stesso liturgia viene dal greco, che è azione del popolo, e questa azione del popolo diventa un'azione che è rivolta verso Dio, ma anche una scuola di santificazione. Paolo VI, nel giorno della promulgazione della Sacrosantum Concilium, la grande costituzione conciliare che è stata pubblicata il 4 dicembre del 1963, la prima costituzione pubblicata dal Concilio, lui, parlando della Divina Liturgia, ha sottolineato come la liturgia è la prima scuola della nostra vita spirituale. Quindi nella Chiesa ci sono tanti sforzi, tanti impegni, tante azioni necessarie ed importanti, però la prima scuola, la prima pedagogia, il primo luogo nel quale la Chiesa esercita la sua opera salvifica è proprio la Divina Liturgia. e la liturgia si articola attraverso questo ciclo liturgico dell'anno liturgico, dove appunto non solo c'è una liturgia, c'è un'azione del popolo, ma si rivela anche quello che è stato chiamato appunto il Mysterion di Dio. E il teologo Odo Kasel ha recuperato questa categoria teologica molto importante, il Mysterion, cioè la realtà stessa di Dio che entra nella storia, quella realtà invisibile e incomprensibile della quale non si può parlare, quella realtà entra nella storia e si rende viva e si rende visibile. Interessante fare un brevissimo passaggio sulla origine di questa parola. Mysterion ha un'origine che ha carattere onomatopeico. La parola, la radice di Mysterion è miuo, e miuo esprime il tentativo del muto di voler parlare. Ecco, il muto che non riuscendo ad articolare parola, stringendo le labbra, emette un suono consonantico che sa appunto di di una M prolungata, no? E da qui miuo, e da questa parola poi il Mysterion. Ecco che quando durante la messa noi annunciamo mistero della fede, in realtà non è che stiamo parlando di una cosa misteriosa, incomprensibile, ma stiamo parlando della realtà stessa di Dio che si è fatta vedere, della quale noi non possiamo parlare perché non abbiamo come uomini le categorie per comprendere pienamente il mistero di Dio, ma lui si è fatto comprensibile perché si è fatto carne, perché è entrato nella storia. E l'anno liturgico questo si articola in vari periodi, in vari tempi l'anno liturgico. E ci sono in questi fondamentali quattro tempi dell'anno liturgico, in quello che cominciamo appunto con domenica, il tempo d'avvento caratterizzato dal violaceo. Il tempo d'avvento si articola in quattro settimane. Sappiamo che in tutte le parrocchie in questi giorni si stanno preparando le corone d'avvento, le quattro candele che affiancano l'altare e che ricordano questo cammino particolarissimo della Chiesa che ci prepara appunto al Natale. È un cammino che non è prettamente penitenziale, ma è un cammino che vuole recuperare la dimensione dell'attesa, e quella dimensione che la Chiesa vive tra il già e il non ancora. Il già perché si è realizzata la salvezza di Dio che si è resa visibile, il non ancora perché non è stato ancora pienamente compiuto il percorso salvifico, non è concluso, perché noi lo diciamo nel credo, aspettiamo il ritorno finale di Cristo. È quello che i primi cristiani cantavano nella loro liturgia dei primi secoli con la parola ebraica Maranatà, vieni presto Signore, no? L'annuncio e l'invocazione di una venuta del Signore. Il cristiano in realtà deve vivere questa dimensione di attesa, e qui in questa storia e qui in questo mondo, ma non è di questo mondo, non è di questa storia, noi siamo fatti per l'eternità, e l'Avvento ci ricorda appunto questo cammino. E queste quattro domeniche, queste quattro settimane ci danno la possibilità, domenica dopo domenica, attraverso in modo particolare la meditazione sul Battista, il precursore, che ci ha aiutato a riconoscere Gesù. Il primo gruppo di discepoli è stato guidato dal Battista, è lui che l'ha indicato presente nel tempo e nella storia, come l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E quindi la figura del Battista è fondamentale nell'Avvento, ma ancora più fondamentale del Battista c'è la figura di Maria Santissima. Ecco perché nel cuore dell'Avvento la Chiesa celebra la solennità dell'Immacolata Concezione di Maria l'8 dicembre. E quindi Maria è proprio l'icona dell'Avvento, perché è l'icona della Chiesa gestante che attende Cristo nel suo grembo per poterlo portare nella storia, per poterlo donare agli uomini. Quindi Maria è l'icona per eccellenza dell'Avvento. E in queste domeniche ritornerà la parola del Battista, ritornerà la possibilità di riflettere sulla Vergine Maria e ci lasceremo aiutare anche dal grande profeta veterotestamentario, dal profeta Isaia, che in maniera singolarissima ha saputo preannunciare la venuta del Messia. Quindi questo è il primo tempo liturgico, il tempo appunto dell'Avvento. Successivo al tempo d'Avvento è la celebrazione del Natale. Questa celebrazione in Occidente non è nata con la Chiesa. Sappiamo bene che nei primissimi secoli in Occidente non si celebrava la nascita di Gesù. Tutto l'anno liturgico nasce dalla Pasqua, era quella la prima festa, e infatti la Pasqua all'interno dell'anno liturgico occupa un posto di assoluta preminenza, perché è il cuore, è il centro della nostra fede. Però con il IV secolo si volle recuperare questa festività che gli orientali hanno celebrato già nei primi secoli il 6 gennaio, la nascita di Gesù. In Occidente diciamo che la memoria della celebrazione del Natale era andata un po' perduta, per cui nel IV secolo, quando la Chiesa anche vive una maggiore stabilità, perché dopo l'editto di Costantino del 313 cessano le persecuzioni, la Chiesa entra nella storia in una forma nuova, pacificata, perché ha la possibilità di celebrare il culto in maniera pubblica, non più segregata all'interno delle case o delle catacombe. E quindi c'è la volontà di poter celebrare il Natale, però intanto la data della nascita di Gesù era andata persa. E allora cosa fa la Chiesa nella sua saggezza? Riutilizza una data che era già celebrata nel paganesimo, quella del sole invitto, della nascita del sole, il 25 dicembre, e la cristianizza, la fa diventare appunto la solennità del Natale.
Diciamo una data convenzionale, ecco, ha preso una data convenzionale, ok.
Ha preso questa data convenzionale, ha preso questa data che già era sentita come festa nel paganesimo, però questa festa è stata cristianizzata. Perché? Perché c'era questa riflessione, ma in realtà per noi cristiani, chi è il vero sole? Nella profezia, no? Che era stata rivelata a Maria Santissima dal vecchio Simeone, verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, no? È Gesù il nostro sole che sorge, è lui il vero sole, no? Dell'umanità, è lui la luce del mondo. Ecco perché la Chiesa ha tradotto quella celebrazione pagana in festa cristiana, perché prendeva coscienza che in realtà se c'è un vero sole, se c'è un vero centro che illumina l'umanità, è proprio Cristo. E allora si sostituisce quella data e si pone la festa del Natale e la nascita di Gesù. E poi quindi attorno a quella si articola la fase preparatoria, nasce poi l'Avvento. Oltre a questo tempo è fondamentale il tempo pasquale, perché abbiamo detto che la celebrazione della Santa Pasqua è la celebrazione della festa centrale della nostra fede cristiana. Ecco perché è la celebrazione che più di tutte è preparata da un cammino impegnativo, lungo, che è appunto quello della Quaresima, un periodo fatto di 5 settimane di preparazione, e anche in quel periodo ritorna il colore viola. Però ecco, il colore viola questa volta non è più un colore di attesa, ma indica l'austerità della penitenza. È un tempo di penitenza, è un tempo
Quindi, Don Salvatore, se ho capito bene, se non sbaglio, scusami, ma vorrei precisare questo, perché molti pensano che sia il contrario. Il periodo, chiamiamolo più importante, tutti sono importanti per noi, però il più importante è il periodo di Pasqua, se non vado errato, no?
Sì,
potremmo dire così, ecco. Perché molti diciamo pensano che sia il Natale. In realtà il Natale è importantissimo, ma se dovessimo fare una classifica, sto generalizzando e banalizzando, ma per far capire, il periodo più importante è quello di Pasqua, no? Quello più
dici
più forte.
Bene. In realtà è stata la prima celebrazione che la Chiesa ha sentito il bisogno di celebrare annualmente, la celebrazione della Pasqua, la celebrazione della resurrezione del Signore. San Paolo dice: se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. Quindi tutto si regge sulla resurrezione di Cristo. E lì il cuore, il principio. Sì, è vero, Cristo si è incarnato nella storia, ma nella Pasqua abbiamo compreso il motivo di quella incarnazione. Lui si è incarnato per fare cosa? Non per viversi un tempo di vacanza sulla terra o nella storia, no? Ma si è incarnato, lo diciamo nel credo, per la nostra salvezza. Ecco, quell'incarnazione era finalizzata all'opera della nostra salvezza, quindi alla Pasqua. Ecco perché, come ben dici, la prima festa in classifica, se così vogliamo semplificare, è proprio la festa della Pasqua. I primi cristiani hanno innanzitutto celebrato quello. Ecco, nella primissima articolazione dell'anno liturgico c'è stata la celebrazione domenicale, è stata quella che ha cadenzato le prime proprio settimane, i primi anni. Addirittura pensa che è Gesù stesso che ha voluto instaurare questa periodicità, no? Dell'anno liturgico. Come? Ricordiamo che Gesù si fa vedere ai discepoli di Emmaus la domenica seguente la resurrezione, e la domenica seguente con i discepoli di Emmaus celebra nuovamente l'Eucaristia, perché quando si siede a tavola con i discepoli di Emmaus spezza il pane, e quindi un gesto eucaristico, lo dona e i discepoli lo riconoscono, quindi celebra di nuovo l'Eucaristia. E Gesù che instaura questa ciclicità all'interno della storia, quasi per dire, ecco, vi immetto un percorso liturgico che voi dovete vivere stabilmente, fate questo in memoria di me. E quindi la ciclicità innanzitutto è nata con la domenica, poi con la Pasqua e poi dalla Pasqua tutte le altre feste. In seguito il Natale, e poi si sono articolati i periodi di preparazione al Natale e alla Pasqua. Quindi il periodo di Pasqua, il periodo di Quaresima, ecco, le settimane di preparazione, è un periodo di penitenza, di preparazione alla Pasqua in forma penitenziale. Sì, la Chiesa in particolar modo in questo tempo chiede di vivere il sacramento della riconciliazione, di ritornare a Dio, di convertire il cuore. È un periodo di conversione. Dalla testa ai piedi, diceva Monsignor Tonino Bello, in maniera molto simpatica, perché diceva che la Quaresima in effetti inizia con un gesto sulla testa e termina con un gesto sui piedi, le ceneri sulla testa e l'acqua sui piedi. Cenere sulla testa perché la Quaresima comincia con il mercoledì delle ceneri, cenere sul capo, e acqua sui piedi perché termina con l'inizio del triduo pasquale, con la lavanda dei piedi del Giovedì Santo. E quindi è un periodo, diceva Monsignor Tonino Bello, che ci coinvolge dalla testa ai piedi, è un periodo di conversione totale. E quindi questo periodo di preparazione poi ci immette nei giorni più belli, più santi, più ricchi della liturgia. Quali sono? Il triduo pasquale. Lì c'è una meravigliosa sintesi di tutta l'opera della salvezza, cominciando dal Giovedì Santo, dove noi celebriamo l'istituzione dell'Eucaristia, il primo giorno del triduo, che in maniera molto significativa comincia con un segno di croce all'inizio della celebrazione del Giovedì Santo, ma termina senza benedizione sul popolo, senza segno di croce, perché poi la liturgia si estende nel Venerdì Santo, dove si contempla la morte del Signore, e c'è una celebrazione che comincia senza segno di croce. Perché? Perché è ricollegata a quella che c'era in precedenza, alla celebrazione del Giovedì Santo. E poi termina il Venerdì Santo, se ricordiamo, senza benedizione, con un'assemblea che si scioglie in silenzio. E poi ancora il Sabato Santo, la grande veglia pasquale, si dà inizio con la liturgia del fuoco, senza iniziare col segno di croce, perché è un tutt'uno, giovedì, venerdì e sabato, e termina finalmente con la benedizione, la notte di Pasqua. Ecco, quindi il Triduo Pasquale è come se fosse un'unica celebrazione che parte il giovedì e si conclude il sabato notte, con la veglia di Pasqua. E la celebrazione appunto più ricca, intensa e importante dell'anno, quella del Triduo. E poi la Domenica di Pasqua, che dà inizio appunto al tempo pasquale. Tutte le Domeniche di Pasqua ancora si utilizza il colore bianco, perché è il colore delle grandi solennità, il bianco. Allora, abbiamo visto già il primo colore, che era il viola, che si mette nel tempo pasquale, nel tempo, scusami, della preparazione al Natale, l'Avvento, e nel tempo quaresimale, il viola. Poi si utilizza anche per la celebrazione dei defunti. E poi il colore bianco, che è il colore delle grandi solennità, quindi il colore delle feste natalizie, dal Natale in poi in avanti, fino al termine delle feste natalizie, il 6 gennaio con l'Epifania, e poi il colore del tempo pasquale, dalla Pasqua in avanti. Il colore bianco poi si utilizza anche per la celebrazione delle memorie dei santi, e in particolar modo della Vergine Maria, perché richiama appunto la sua purezza. E poi tra un periodo liturgico e l'altro si estende quello che è chiamato il tempo ordinario, le domeniche per annum, che sono circa 30 settimane, e il colore utilizzato nel tempo per annum è il colore verde. Il verde che indica e che richiama la natura che germoglia, che cresce, perché quei semi gettati nei solchi della vita ecclesiale devono poi produrre i frutti e devono essere raccolti nel tempo per annum, no? Il grande messaggio, la grande opera salvifica che si realizza attraverso l'incarnazione, passione, morte e risurrezione di Gesù, poi devono portare il loro frutto. Ecco perché è importante ricordare questi colori liturgici. In realtà i colori liturgici non si utilizzano così a caso, no? Come fa una persona che
non è che il sacerdote si sveglia la mattina e dice oggi metto il viola, eccetera, eccetera. Insomma,
esatto, quasi per abbinarlo con l'abbigliamento, con le scarpe. Chiaramente il colore liturgico è un colore che si utilizza in tutta la Chiesa ed è bello perché esprime proprio l'universalità della liturgia, perché la celebrazione che oggi ho celebrato stamattina nelle antifone, nel colore e nella parola di Dio che ho ascoltato è la stessa che anche il Papa stamattina ha celebrato, è la stessa che i missionari in Africa o nel Sud America o in Oriente hanno celebrato, ed è la stessa che vivono le suore di clausura, i monaci nei conventi, è la stessa celebrazione che unisce la Chiesa. Quindi il colore liturgico ci unisce in questo abbraccio armonioso che nella liturgia c'è una possibilità di...
C'è da dire, Don Salvatore, che ad esempio in Italia il rito ambrosiano è iniziato prima il tempo di Avvento, e qui bisognerebbe spiegare anche perché, ma insomma non credo che abbiamo molto tempo, insomma non so se in due minuti, perché poi ti vorrei far chiusa questa tua spiegazione, ti vorrei far dedicare gli ultimi minuti a un appuntamento che tu avrai a Napoli nella Basilica di San Giovanni Maggiore, ma se è possibile spiegare anche questa differenza, perché chi vive a Milano ha iniziato prima il periodo di Avvento, insomma.
Che nella Chiesa ci sono c'è una poliedricità di ritualità, no? E oltre al rito ambrosiano ci sono anche tanti riti orientali che hanno una leggera diversità dovuta ad una tradizione diversa che in quella comunità ecclesiale è stata portata avanti, e la Chiesa nella sua saggezza ha lasciato che si celebrasse nella modalità con la quale è stata sempre vissuta la liturgia. Quindi queste piccole differenze non pongono come una divisione, perché è chiaramente lo stesso mistero celebrato, anche se con modalità leggermente diverse. Quindi abbiamo visto l'anno liturgico, abbiamo visto i periodi quali sono, quindi comincia con l'Avvento, poi c'è Natale, il tempo di Natale, poi comincia il tempo ordinario, che si conclude con la Quaresima, tempo di preparazione alla Pasqua, il Triduo Pasquale, la Pasqua, il tempo di Pasqua, ripresa del tempo ordinario fino alla domenica di Cristo Re. E questo costituisce l'anno liturgico. Poi c'è un altro colore del quale non abbiamo parlato, ma che c'è, che è il colore rosso. E, a cosa serve questo colore rosso? È la celebrazione dei martiri, il colore del sangue, ma viene utilizzato anche in alcune domeniche, come per esempio la Pentecoste, per indicare il fuoco dello Spirito che accese il cuore degli apostoli di Maria Santissima nel Cenacolo di Gerusalemme, e indica e viene utilizzato anche la Domenica delle Palme per ricordare il martirio cruento, la morte di Gesù, così come anche nel Venerdì Santo. Quindi ci sono questi periodi liturgici, questi colori liturgici che determinano, che accompagnano tutto il cammino della preghiera, il cammino della Chiesa, il cammino dell'anno liturgico.
Ecco,
è importante,
sì,
in ultima proprio battuta volevo dire questo: chiaramente la liturgia non è soltanto la celebrazione della Santa Messa, ma la liturgia è anche la celebrazione dell'ufficio delle letture, dell'ufficio della liturgia delle ore. E ricordiamo che la Chiesa nel Concilio Vaticano II ha chiesto a tutti i fedeli di poter vivere alcuni momenti di preghiera, perché noi cristiani dobbiamo sapere che l'atto della santificazione della giornata va eseguito da tutti i cristiani, e la preghiera più alta è appunto la Divina Liturgia. Quindi sarebbe bello se tutti i battezzati sentissero il bisogno di pregare ogni giorno con la liturgia delle ore. Nelle due parti maggiori soprattutto sono chieste ai laici. Quali sono le parti maggiori? Le lodi e i vespri. Almeno questi due momenti, al mattino e a sera, tutti i battezzati dovrebbero appunto sentire il bisogno di viverli, per fare comunione attraverso quella liturgia con tutta la Chiesa, perché non è mai un atto di pietà individuale, ma è sempre un atto liturgico ecclesiale.
Allora, abbiamo due minuti scarsi, però ti voglio far chiudere con questo appuntamento che per chi è a Napoli potrebbe essere un'occasione per approfondire il rapporto genitori-figli, un incontro di introspezione di gruppo con ingresso libero nella Basilica di San Giovanni Maggiore proprio a Napoli, che ci sarà giovedì 2 dicembre alle ore 19:30. È un incontro che tu hai organizzato proprio per dare la possibilità ai genitori di scoprire, diciamo, una nuova visuale sui rapporti con i figli, giusto?
Sì, sì. La psicoterapeuta Maria Pia Colella, che già ha guidato diversi incontri nella nostra comunità parrocchiale e che è ben conosciuta e apprezzata anche da Papa Francesco, ha scritto per diversi testi a carattere introspettivo per le dinamiche familiari, ci verrà ad aiutare per questa introspezione. Da una parte faremo sedere tutti i genitori, dall'altra parte della Basilica tutti i figli, e cercheremo di farli dialogare, soprattutto per conoscersi, conoscere le dinamiche che ci sono dietro a certi rifiuti o a certe richieste, per capirsi, per amarsi, per vivere meglio l'esperienza della vita familiare.
Allora, l'ingresso è libero. Io ringrazio per averci accompagnato in queste puntate del mese di novembre Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti e parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli. Don Salvatore Giuliano, grazie davvero di cuore, e naturalmente ti ritroveremo come sempre in altri cicli di queste trasmissioni e ci aiuterai a rispondere alle domande che sono arrivate. Va bene, Don Salvatore? Grazie,
sì,
di cuore.
Ringrazio voi e buona domenica a tutti.
Bene, io ringrazio Don Salvatore Giuliano, che naturalmente, come vi ripeto, ritroveremo sicuramente, però non vi voglio dire quando, insomma cercheremo poi di capire quando potrà dedicarci altro tempo. Se volete scrivere, intanto potete fare il numero per poter mandare gli sms di WhatsApp al 335 12 43 722, sms e WhatsApp, vi ripeto, ma anche la mail rvi, che sta per Radio Vatican Italia, @spc.va. E abbiamo ancora 30 secondi, vi ricordo questo appuntamento che ci sarà il 2 di dicembre nella Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli. Grazie a tutti, ci diamo appuntamento a domenica prossima.
#PopTheology